Wikiradio. Marik Laboggio racconta Orazio Costa.
Orazio Costa è stato un protagonista del teatro del Novecento, autore di più di 200 regie e soprattutto formatore di centinaia di attori all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica.
Io devo dire che, per quanto non sia abituale, però la mia formazione di teatro comincia proprio all'età dei 7-8 anni, proprio quando in genere l'individuo viene cacciato dalla zona della fantasia. Io invece ci sono entrato pienamente grazie al gioco infantile, che per me è stato fino all'età di 13-14 anni quasi giornalmente il teatro fatto secondo la formula vieta del allora che succede in questa prima azione, questo e questo, poi arrivati alla fine cosa succede nella seconda parte.
Prima dei 20 anni Orazio Costa ha già sviluppato le scelte su cui lavorerà per tutta la vita. Si laurea all'Università di Roma con una tesi sulla teatralità del dialogo nei Promessi Sposi di Manzoni e segue i corsi come attore e regista presso lo studio Eleonora Duse. Nel 1935 lo studio diventerà, per impulso di Silvio D'Amico, l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica. Sua prima regia è Il pianto di Maria di Jacopone da Todi. Si diploma con Tatiana Pavlova, insegnante di regia dell'Accademia. Poi va a Parigi per seguire Jacques Copeau, che sentirà suo maestro ideale e ne diventerà assistente in Italia per il Come vi garba di Shakespeare. Pochi anni dopo, Silvio D'Amico affida a Costa l'insegnamento di regia in Accademia. Tramontata l'epoca dell'attore mattatore, non conta più il protagonismo di un personaggio, ma il problema di fondo per cui l'autore ha scritto la sua opera. Si deve affrontare un'interpretazione critica del testo. Costa attribuisce alla parola una funzione primaria. Essa va sostenuta da un'interpretazione che tragga dalla parola tutta la sua espressività. Esercita quindi gli allievi a essere padroni dei propri movimenti, perché la gestualità imprima alla voce le inflessioni adeguate e la parola ne risulti esaltata. Sono i primi sviluppi di quello che diventerà il metodo mimico. Costa vuole che questo metodo si rivolga non soltanto all'attore, ma a ogni uomo, in quanto ogni uomo ha questa facoltà di medesimarsi nella realtà diventando la realtà stessa. La capacità di parlare con vivacità e partecipazione è ridotta da un'educazione costrittiva imposta ai bambini fin dagli anni della scuola. Bisogna allora recuperare questa vivacità ed è il metodo a permettere tale riscoperta. È davvero un metodo perché si fonda su di un concetto, cioè sull'intuizione che esiste in ciascuno di noi un'attitudine che un certo tipo di educazione attenua o addirittura soffoca, ed è l'attitudine mimica, l'attitudine a esprimersi, a parlare attraverso un certo uso del proprio corpo. Quindi, da questa attitudine giacente bisogna partire per risvegliarla e per darne a ciascuno consapevolezza. Non si tratta di una tecnica, come gli insegnanti in genere utilizzano nelle loro lezioni. È un metodo, in quanto si rivolge nello stesso momento all'intelligenza razionale degli allievi e a questa loro sensibilità ignorata o nascosta da riportare alla superficie.
È un processo di lavoro che si basa sul fatto che l'uomo ha come facoltà proprio tipica, primaria, di reagire di fronte alla realtà con l'adeguamento di tutto il proprio essere fisico e spirituale, tanto da divenire la realtà. L'uomo si immedesima spontaneamente nella realtà. Vivere si può dire che sia proprio immedesimarsi, quel famoso immedesimarsi che è proprio la base della interpretazione.
Il primo degli esercizi del metodo parte dal respiro, movimento naturale che compie ogni individuo. Gli esercizi diventano poi più complessi. Si passa dall'aria all'acqua, alla terra, al fuoco. In ognuno di questi stadi si toccano diverse condizioni: peso, leggerezza, rigidità, morbidezza, luce, oscurità. Ci si immedesima poi nel mondo vegetale e in quello animale. Dell'elemento che si realizza mimicamente si ricerca l'essenza. E a seconda del movimento che si imprime alle proprie membra, la voce esce con tonalità, timbri, colori differenti. Fra il metodo di Orazio Costa e il metodo di Stanislavski, conosciuto in tutto il mondo, esiste una differenza sostanziale. Con Stanislavski, l'adeguamento degli attori ai personaggi avviene per processi imitativi attraverso esperienze della propria esistenza. È impossibile però riuscire ad adeguarsi a personaggi dai caratteri straordinari, leggendari, grandiosi. Stanislavski può essere utilizzato per un teatro naturalistico, ma nessun attore ha mai provato il dramma di Edipo, amante della madre o uccisore del padre. Nessuno ha mai provato la disperazione di Re Lear o la leggerezza magica di Ariel. Attraverso la mimica si supera la propria esperienza personale, si acquista la forza, la lievità, il ritmo di un fenomeno. Un vulcano in eruzione, una tempesta scatenata possono suggerire la disperazione di Re Lear. Altrettanto per Ariel, essere farfalla, uccello, foglia al vento. Se si traspone quella mimica nel personaggio, lo si realizzerà vocalmente come lo ha immaginato il poeta nella sua scrittura.
Realizzare una rappresentazione non si può che attraverso un processo mimico. Si tratta di vedere se questo processo mimico viene assunto per abitudine scenica o se viene invece sollecitato fin dalle origini di una formazione. Il giorno che un gruppo di attori sia formato totalmente, esclusivamente con questo metodo, si potrà avere una prova, e io naturalmente spero positiva, ma rimane da vedere, se l'attore, avendo questa preparazione, riesca a toccare un livello di indipendenza e di responsabilità massimo senza ledere gli interessi dei compagni di interpretazione.
Fin dagli anni 40 Costa mette in scena testi di autori che richiedono un'interpretazione critica. Di Ibsen, l'anitra selvatica, le colonne della società, di Chekhov, il giardino dei ciliegi, il gabbiano, tre sorelle, di Pirandello, sei personaggi in cerca d'autore, i giganti della montagna. È tra i pochi registi a cimentarsi con le difficili tragedie in versi di Vittorio Alfieri, da Oreste a Saul a Mirra con una superba Anna Proclemer. I suoi ex allievi si mescolano ad attori di fama che del giovane regista accolgono lo spirito nuovo. Essenziale nelle sue messe in scena l'assoluto rispetto del testo. Per Costa l'attore deve attenersi al personaggio, sapendo che il personaggio è la battuta, cioè le parole pronunciate dal personaggio. Per ciascuno dei suoi spettacoli il maestro ha diretto attori di prestigio, dal protagonista fino all'interprete minore. Erano gli stessi che lavoravano con Giorgio Strehler, grande amico di Costa, e Costa era l'unico a essere accolto al piccolo firmando ogni anno una regia. Fra questi attori Tino Boazzelli, Paolo Panelli, Tino Carraro e poi Renato De Carmine, Edmond Aldini, Ilaria Occhini. Molti i futuri registi o scrittori, allora suoi attori o assistenti, come Andrea Camilleri, Mario Ferrero, Luca Ronconi. Rossella Falk, appena uscita dall'Accademia, ebbe un trionfo come figliastra nei suoi sei personaggi a Parigi. Vi recitava anche Giorgio De Lullo, passato poi alla regia. Prima di affrontare il cinema, cominciarono con lui Gian Maria Volonté, Monica Vitti, Giancarlo Giannini, perfino Raffaella Carrà. Nino Manfredi dichiarava di dovere a Costa le sue capacità. Alla fine degli anni Sessanta emerge Gabriele Lavia, a cui il maestro previde che avrebbe fatto anche il regista.
Certamente uno dei più importanti è stato Boazzelli, ma fin dai primi anni sicuramente Tedeschi, Manfredi, Franco Graziosi, Glauco Mauri, Edmond Aldini sono stati tutti attori proprio a prevalente sensibilità mimica e hanno dimostrato di diventare dei grossi attori. E poi un altro che, pur essendosi dato al cinematografo, parte da una sensibilità mimica eccezionale, Giancarlo Giannini, per arrivare poi negli ultimi tempi a Gabriele Lavia.
Alcuni spettacoli di Orazio Costa hanno suscitato emozioni sorprendenti. Più di tutti Il Poverello di Jacques Coppeau, che il maestro mise in scena a San Miniato nel 50. San Francesco, l'attore Antonio Pier Federici, era animato dalla carità più appassionata nel rapporto con i frati. Alla sua morte i confratelli accorrevano intorno a lui come uno stuolo di uccelli, ognuno con un ritmo diverso, un frullare leggero e uno svolazzare delle tonache. Costa ripeté l'esperienza in televisione negli anni Sessanta. Francesco era Roberto Erlisca in una delle sue più toccanti interpretazioni.
Carità, 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 carità. Carità, 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 fratelli miei, la carità per cominciare, la carità per continuare, la carità per finire. Fratelli miei, si tratta soltanto di carità, non conosco altro termine. Non c'è altro mezzo, Sì, lo so che voi consentite, lo so che voi lo volete, ma non sono sicuro che misuriate fino a che punto. Non affrettatevi, troppo rispondermi. Non fatemi troppo presto un cenno col capo, un segno con l'occhio, ma vi supplico, cercate di ottenere da voi stessi un silenzio, un'immobilità perfetti. E nel fondo di questo silenzio lasciate cadere con tutto il suo peso la parola di nostro Signore Gesù Cristo, carità.
L'elemento del sacro è stato essenziale nel teatro di Orazio Costa. Dopo Il pianto di Maria, il maestro affronta Il mistero, una raccolta di laudes medievali elaborate da Silvio D'Amico. Il mistero stupì chi non immaginava che da quel linguaggio antico si potesse fare teatro. Costa lo rimise in scena negli anni Sessanta, al momento della resurrezione di Cristo, interpretato da Mariano Rigillo, scaturiva dalla tomba una miriade di bambini che gridavano rincorrendosi con gioiosa vitalità. Un'altra edizione che Costa non riuscì a realizzare partiva da una attualizzazione del testo. Lo spettacolo doveva avvenire nella cattedrale di San Miniato durante l'ultima guerra. La gente vi si riuniva pregando per sfuggire ai tedeschi in arrivo. Poco per volta, da quelle preghiere, le figure sacre si materializzavano dal popolo stesso, mentre fuori si udivano spari e grida. Era un'idea che adeguava il sacro alle angosce attuali. Ciò che costituì davvero un'eccezione fu che, senza una stretta appartenenza al mondo cattolico, Costa venne chiamato ben 3 volte a portare un suo spettacolo davanti a 3 diversi papi.
Restiamo qui, presso la cattedrale.
Atterriamo qui.
Siamo trascinate dal pericolo.
Che pericolo può esserci per noi? Povere, le povere donne di Canterburgo.
Non c'è nessun pericolo per noi.
E non c'è alcuna sicurezza nella cattedrale.
Un certo presagio di un atto che i nostri occhi sono costretti a testimoniare ha forzato i nostri piedi verso la cattedrale.
Noi siamo forzate a rendere testimonianza.
Assassinio nella cattedrale di Thomas Turns Eliot è stata una regia epocale. Tema centrale, l'individuo di fronte alla tentazione della santità. Ne fu protagonista un favoloso Salvo Randone e, in un'altra edizione, Antonio Crast, un vero istinto naturale. Arrivò poi il teatro di Diego Fabbri. Costa ne intuì la novità, quel processo che portava in tribunale il caso di Cristo interessò anche fuori Italia e la Francia ne celebrò il successo. Costa e Fabbri furono i primi a capire quanto fosse teatrale coinvolgere il pubblico in una sorta di tribunale popolare. In questa linea il maestro fondò il Teatro Romeo, rivolto a creare un incontro fra la spiritualità religiosa e la scena moderna. Costa mise in scena numerosi spettacoli a San Miniato, dove il teatro sacro aveva ampio spazio. Nel 75 vi diresse il 5° Evangelio di Mario Pomiglio. Aveva particolare sensibilità ai testi di autori nuovi come Gennaro Pistilli, Turi Vasile, Ugo Betti e molti fra gli stranieri, da Molnar a Bernanot, a Camus, Faulkner, a Claudel. Rosales di Mario Luzi andò in scena alla Pergola di Firenze. Protagonisti Edmond Aldini e Giorgio Albertazzi. Intanto gli spettacoli intorno a lui scadevano di livello, i registi inventavano ideuzze su cui costruire la loro regia. Costa si ribellò alla farsa del testo sempre più ridotto a pretesto, decise di non firmare più regista, ma coordinatore. Non era forse questo il mestiere del regista, porsi al servizio del testo e coordinare gli interpreti? Nel programma di 3 sorelle di Chekhov, nel 74, scrisse la liberazione dall'oppressione dell'attuale regia. E pochi capirono la giustificata ribellione di un vero regista. Negli anni 80 Costa aveva pensato di mettere in scena la Divina Commedia dentro il Colosseo. Era un'idea geniale, partiva dall'intuizione dei gironi infernali. Al Comune di Roma negarono il permesso. La Divina Commedia il maestro la realizzò poi in televisione con Roberto Erlisca nel ruolo di Dante.
Vorrei ricordarvi una mia riscoperta, chiamiamola così, di questi ultimi tempi, una affermazione dantesca che sembra una massima precisamente mimica. Siccome c'è qui Roberto Erlisca, o Erlisca come lui preferisce chiamarsi, avrei piacere di ricordarla con lui. Nel convivio, Dante cita alcuni versi di una sua canzone che dicono, perché non viene a dircelo Roberto? Dicono quei versi,
poi chi pinge figura, se non può esser lei, non la può porre.
Che poi Dante spiega meglio, potrebbe sembrare un po' sibillino, spiega molto più precisamente poco dopo, poche righe dopo.
Onde nullo di pintore potrebbe fare alcuna figura se intenzionalmente,
importante,
non si facesse prima tale quale la figura esser dea.
Hai capito? Sembra proprio una massima che noi dovremmo proprio rivivere sempre nel nostro discorso mimico. Non possiamo realizzare una figura, cioè un'immagine, se non diveniamo quella immagine, intenzionalmente, non per caso, non per ventura.
Costa si rincresceva di non aver scritto niente di sistematico in relazione al metodo mimico. Nacque così l'idea di realizzare un percorso relativo al metodo con la mia regia cinematografica. Si iniziò con i corsi che si tenevano a Firenze senza pretese teatrali, con il sostegno del comune. Roberto Erlisca e Gabriele Lavia vennero a parlare ai ragazzi delle loro esperienze. Costa spiegò l'apporto del metodo nelle scuole, dagli asili nido alle medie. Nei ragazzi si verificavano positivi mutamenti fisici e vocali e, secondo le testimonianze dei professori, maggiore padronanza dell'italiano. Si andò poi a Bari, dove Costa aveva realizzato una scuola. La sosteneva la regione, che voleva preparare una compagnia della città. Purtroppo, dopo 3 anni, la scuola chiuse. La regione non aveva più fondi. L'ultima parte del progetto riguardava l'applicazione del metodo a un testo teatrale. Per il Festival di Taormina, Costa mise in scena Il Mercante di Venezia. Fra gli interpreti, vecchi e giovani ex allievi, Gianrico Tedeschi, Luciano Virgilio, Marco Giorgetti, Paola Gassman. Il maestro introdusse una dimensione allegorica dei personaggi. Porzia, ad esempio, era anche la temperanza.
Essenzialmente è stato il lavoro su quella dimensione che esiste in tutti i testi, cioè la dimensione simbolica di ciò che si fa e di ciò che si dice. Però in questo caso direi che il lavoro è stato continuamente portato su queste due dimensioni, quella concreta della realtà è quella che allude invece ad una realtà superiore, in questo caso addirittura teologica. E naturalmente parlare addirittura come un'entità soprannaturale, cioè come la sapienza o come la prudenza, mentre si è un personaggio anche reale, sembra una questione estremamente difficile. Però, purché l'attore sia avvertito di questo doppio binario, riesce ad appassionarsi a questa cosa che è assolutamente insolita, perché è invece la realtà più profonda del teatro.
Sprechiamo tempo. Vi prego, diamo corso alla legge.
Una libra della carne di questo mercante ti appartiene. La legge te la assegna. La corte te la concede.
Integerrimo giudice!
E tu questa carne gliela devi prendere dal petto. La legge lo consente. La corte lo concede.
Dottissimo giudice! Ecco una vera sentenza.
Orazio Costa tornò in accademia agli inizi degli anni 90. Aveva un progetto: lavorare su Amleto, a cui pensava da sempre e che riteneva il testo più moderno di tutta la drammaturgia. Con la duttilità acquisita lavorando per un anno alla mimica, Gli allievi a poco si impadronirono dell'intero testo. Potevano recitarlo in coro, oppure interpretare tutti i personaggi, uomini o donne che fossero. Da alcune battute chiave emersero diverse linee di interpretazione. Scegliere l'arrivo dei comici al castello significava privilegiare la dimensione teatrale, una recita nella recita. Per la scena dei becchini, i ragazzi tradussero le battute, ciascuno nel suo dialetto. Yorick, presente soltanto come teschio, ritrovato dopo anni in una fossa scavata per Ofelia, costituì per il maestro la scoperta di un'interpretazione del tutto nuova di Amleto, il ricordo di quel buffone che lo portava sulle spalle quando era piccolo, le battute argute, le follie inventate per dire verità indicibili, risultavano essenziali per recitare una finta pazzia.
Queste cose apparentemente minime, che però sono di esperienza sicura, individuale, un nome, che cosa può significare un nome rivenuto fuori d'improvviso? Un mondo, una gioventù, un clima, una serie di giochi, queste cavalcate sulle spalle del buffone di corte che lo ha portato su per tutte quelle scale dove lui poi addirittura ha nascosto il cadavere di Polonio. Chi lo sa che non abbiano giocato con Yorick a nascondere qualcosa per queste scale e poi a cercarlo? Se noi pensiamo a uno spessore di realtà, il personaggio diventa spesso, se no il personaggio è un foglio di carta velina con delle parole incollate sopra. Guardate che è un discorso importante che vi serve anche domani per le vostre parti, per i vostri saggi. Non serve solo per Amleto e per Yorick. In tutte le vostre parti, se appena sono serie, trovate punti da utilizzare in questo modo. Però ci dovete pensare.
Costa fu invitato da Gabriele Lavia, allora direttore del Festival di Taormina, a portarvi il suo Amleto. Si trattò, a detta di molti, dello spettacolo più bello, intenso e moderno che Costa avesse mai realizzato. Nel gruppo degli interpreti c'erano Fabrizio Gifuni, Pierfrancesco Favino, Luigi Locascio, Sandra Toffolatti, Alessio Boni. Per tutti si trattò di un'esperienza valida per tutta la vita.
Il 14 novembre 1999 muore a Firenze Orazio Costa. Maric Laboggio l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa.
Questa puntata è stata realizzata da Laura Palmieri.
Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.